3Dax Blog presenta registrazioni live a cura dei nostri inviati speciali.
Buonasera a tutti, un cordiale benvenuto a tutti voi che siete qui presenti in sala questa sera. Per me è motivo anche di grande soddisfazione vedervi così numerosi. Non si sente, non so come si segna. Ecco, significa che la comunità ha voglia di confrontarsi su temi impegnativi come possono essere quelli di questa sera. Ecco, io vorrei iniziare ringraziando l'assessore provinciale Mauro Gimotti, che ha accettato con entusiasmo l'invito di questa sera, e vorrei anche ringraziare il presidente della Fondazione Trentina Achille De Gasperi, Beppe Tognon, dico giusto, e anche Beppe Zordi, che invece ne è il direttore. Ecco, noi abbiamo organizzato questo convegno insieme a loro e con la loro collaborazione, perché siamo soci della fondazione, essendo Predazzo un paese molto legato alla figura di Achille De Gasperi, sia perché la mamma era di Predazzo, ma perché penso che anche Achille De Gasperi abbia avuto con noi un rapporto anche così di un profondo legame con la nostra comunità. Ecco, quindi l'incontro di questa sera per noi vuole essere un ricordo di questo grande uomo, di questo grande statista, ma il nostro obiettivo è anche quello che sia un punto di partenza per un confronto su questi argomenti che per noi sono importanti. Quindi un guardare indietro, un guardare alla storia, ma per il nostro futuro. Io tempo fa ho avuto la fortuna di conoscere una persona che per motivi di lavoro, non direttamente, è sempre stato a contatto con uomini politici, e così, parlando della mia esperienza, mi ha detto insomma cosa avete intenzione di fare, che... E io anche con un certo entusiasmo ho raccontato di tutte le cose che noi volevamo fare, dei nostri programmi, e alla fine mi ha detto: ma guarda, tutte belle cose, però ricordati di dare priorità a quella che è la tua formazione umana, a quello che è il tuo nutrimento spirituale, perché poi tutto viene di conseguenza. Io credo di aver anche dimostrato una certa perplessità nei confronti di questa affermazione. Mi ha detto: pensaci, perché è importante. A distanza di qualche mese, proprio anche confrontandomi con quelli che sono gli argomenti di questa sera, devo dire che credo abbia avuto proprio ragione. Insomma, noi che ci occupiamo comunque della cosa pubblica dobbiamo con umiltà iniziare a confrontarci con questi grandi argomenti e, come dire, cercare che questi, che sono gli argomenti di questa sera, diventino motivo anche di confronto per un futuro migliore, appunto, della nostra comunità e del nostro operare. Grazie. Io adesso vorrei ancora ringraziare i relatori di questa sera, i giovani relatori che sono qui, la Cassa Rurale per il contributo che ha dato a questo evento, e il nostro assessore Vito Della Sega per l'impegno con il quale si è adoperato, e anche il nostro giovane Mauro, che è qui questa sera per le riprese, affinché rimanga anche un ricordo di quella che è questa serata e che possa essere utilizzato magari anche in altre sedi. Ecco, spero di non aver dimenticato nessuno. Passo la parola all'assessore Gimotti. Grazie ancora.
Grazie, ma mi unisco anch'io evidentemente ai saluti del sindaco, quindi a tutte le autorità e a tutti voi che siete intervenuti questa sera. Un saluto al presidente e al direttore della fondazione e a tutti i relatori che questa sera ci porteranno, insomma, dentro il pensiero, no, di De Gasperi su un tema molto importante che ha a che vedere con la politica, insomma, che è una cosa di cui soprattutto noi, insomma, no, ci occupiamo quotidianamente. Allora la sera è importante, il momento è importante proprio per questo, cioè non si affronta solo l'aspetto storico, umano, biografico dell'Alcide De Gasperi, che per tutti noi è un punto di riferimento, lo è chiaramente per la sua grandezza come statista a livello nazionale, lo è per la sua visione europea, lo è per essere stato un grandissimo trentino, insomma, in questi contesti, lo è anche perché in fondo De Gasperi è poi il padre dell'ancoraggio giuridico dell'autonomia moderna del Trentino, e questo per noi è molto importante. Spesso dobbiamo ricordarlo a chi ci dice che De Gasperi ha semplicemente tirato le vicende del Trentino dietro quelle dell'Alto Adige. Non è esattamente così. De Gasperi aveva una struttura, una cultura tale per portare la storia del Trentino dentro questa regione autonoma, e questo è anche importante dirselo, perché le nostre radici non risalgono a quel momento, ma le radici storiche del Trentino risalgono a molto prima, e dirlo in Valle di Fiemme evidentemente è proprio il posto giusto, insomma, perché è questa storia, insomma, che fa sì che oggi il Trentino sia un Trentino autonomo. Tuttavia, dicevo, al di là della vicenda storica e biografica di Alcide De Gasperi, nel suo pensiero, che poi quello che sono anch'io molto curioso di sentire questa sera, c'è tanta modernità, c'è modernità per chi fa politica come me nell'immaginare quelle che sono oggi le nostre comunità. De Gasperi più volte ha richiamato a questo rischio, no? Che l'egoismo e l'individualismo blocchi in qualche maniera quel senso di comunità che è alla base del nostro Trentino, della sua solidarietà, delle ragioni stesse della nostra cooperazione. C'è un pensiero di Alcide De Gasperi che è legato alla politica come capacità di gestire i conflitti, altro concetto che sembra così scontato, ma non lo è affatto. Oggi la politica cerca quasi sempre di sfruttare i conflitti, cioè di cavalcare qualche conflitto, di generare addirittura i conflitti per un immediato riscontro, no? Per un consenso che è più diretto. Oggi si fa politica con i sondaggi più che con una visione di futuro, ed ancora De Gasperi quando dice: guardate che far politica vuol dire guardare a quello che saremo fra 20 anni o fra 30 anni, e sono i temi con i quali chi fa urbanistica come la faccio io o altri si confronta tutti i giorni, capendo quanto è difficile cercare di portare la visione verso il futuro pur mantenendo delle solide radici nella concretezza delle cose che bisogna fare tutti i giorni. Oppure ancora il tema della politica e della laicità della politica, no? Rispetto anche alle vicende personali, perché fare politica, e questo è uno dei grandi temi che dovremmo affrontare un po' alla volta con la comunità di Valle, vuol dire immaginare il futuro, immaginare come saremo, quale sarà la nostra economia, quale sarà la nostra società, ma dietro a questa visione c'è bisogno anche di avere un'idea di famiglia, un'idea di società e un'idea di economia, senza la quale evidentemente poco possiamo fare. E allora i valori, e allora le fedi personali, le vicende personali diventano assolutamente importanti, come ricordava un attimo fa la sindaco Bosin. Io condivido molto, insomma, questo. Dobbiamo un po' tutti quanti, e questo è l'auspicio conclusivo anche mio, cercare di guardare al proprio impegno verso la politica, che non è solo fare gli amministratori, ma è partecipare alle vicende della propria comunità anche da punti di vista diversi, e ce ne sono tanti. Basti pensare alle nostre associazioni, al lavoro che fanno le associazioni di volontariato, alle rappresentanze anche di sistema, no? Che siano le parti sociali piuttosto che altre parti importanti, ma se tutte avessero questa attenzione ad un pensiero largo, a una politica che guarda avanti, e dall'altra un impegno poi a seguire punto per punto, insomma, no? A metterci il proprio impegno diretto poi su una strada comune, sicuramente faremo un bel percorso. Quindi, insomma, ricordare De Gasperi oggi e dare questa idea della politica non vuol dire parlare solo del passato o parlare di storia, ma vuol dire parlare del nostro futuro, perché il suo messaggio, secondo me, è ancora molto profondo, molto moderno e molto attuale. Il futuro della politica dovrà e potrà essere letto solo a mio avviso, insomma, con questa chiave di lettura. Detto questo, e detto anche fin troppo, vi auguro un buon proseguimento della serata che sarà sicuramente interessante. Grazie ai relatori per quello che ci diranno.
Grazie Sindaco, grazie a tutti voi. Siamo a Predazzo per la prima uscita importante della piccola Fondazione De Gasperi, che è nata 2 anni e mezzo fa, che ha battuto e coltivato molto Tesino, la Valsugana, Trento, gettando semi e radici, ma che ha scelto Predazzo per fare un'uscita così impegnativa su un tema così significativo. Non è un caso, intanto perché è la patria della madre, poi perché c'è un sindaco Casi della Vita, un sindaco donna, e il titolo, naturalmente non devo dire molte cose, il titolo è un titolo su cui abbiamo lavorato almeno un anno per metterlo a fuoco, perché era facile cadere nella banalizzazione. La spiritualità è un termine femminile che abbraccia un intero mondo. Alle radici e all'origine del politico, che è l'uomo De Gasperi, e che porta a sé l'uomo politico l'idea al maschile di una forte capacità di stare in mezzo alle difficoltà della vita. Ma senza entrare nell'idea dei termini per cercare di fare sottigliezze, avrete anche visto, e sono molto lieto, per cui ringrazio anch'io moltissimo i giovani studiosi che hanno accettato di condividere questa avventura, avete visto come abbiamo costruito il programma. Poche parole su, intorno a, a temi molto importanti, essenzialmente condivisione, fedeltà, ascolto interiore, con simboli della natura, per un uomo che, come De Gasperi, che non solo era trentino, ma ha avuto a che fare più che con la natura, con la storia, con i popoli, con le guerre, cioè che ha dovuto gestire tutto ciò che apparentemente è più lontano dalla pace della natura. Ma noi sappiamo che la natura in sé non dice nulla se non la si legge, e che non è pacifica come noi sappiamo e vediamo. E quindi ritorna sempre questa circolarità tra quello che uno vuole essere e quello che la sorte, la comunità, l'educazione, le circostanze, la provvidenza dà da svolgere. Quindi siamo anche un po' desiderosi di capire se non ci sarà solo il gradimento vostro, ma se rileggendo da quello che finiamo, dagli appunti che prendiamo, potremmo trarre ispirazioni per continuare su questa strada. La Fondazione si muove su molte piste, piste didattiche, piste storiche e politiche, animazione del museo a Piede Tesino, ricerca di collegamento con le altre case dei padri dell'Europa, Adenauer, Schumann, Monet, stabilire relazioni con l'università, iniziative di ogni genere. Ma questo è un filone particolarissimo, non è il filone dell'anima, è il filone dello spirituale, sostanzialmente è il filone dove poi da tutte le culture di ciascuno di noi si può declinare quello che è specifico dell'essere umano. E quindi siamo molto lieti, felici veramente di essere venuti qui, accolti come siamo stati accolti magnificamente. E quindi a me resta solo da presentare e poi chiamare qui i relatori. Primo relatore è Beppe Zorzi. Senza Beppe Zorzi, pomposamente direttore, io pomposamente presidente, più abbiamo 2 collaboratrici, tutti facciamo un altro lavoro. Beppe Zorzi è un alto, autorevole professore di storia della filosofia al Prati, uomo che ha fatto esperienza politica, amico di lunga data, e non mi pareva giusto, in fin dei conti, una volta che mi è stato chiesto, io venendo foresto, di prendere in mano e di mettere su questa fondazione che era sulla carta, ma non c'era, con questo splendido museo, ma non c'era, niente altro, di chiamare un vecchio amico e di proporgli una strada più difficile ancora di quella della politica, perché si trattava di ricominciare da capo, di inventarsi da capo con una lettura della realtà molto più sottile e profonda. E poi, sapete, quando si ha il nome in vita di De Gasperi ci si sente una certa responsabilità, e avere il nome di De Gasperi in vita non è mica cosa da poco. E quindi sono molto contento, ed era giusto che fosse Beppe Zorzi a lavorare sul tema dell'essenzialità, ma che poi è il tema della formazione originale trentina di De Gasperi. Poi prenderà la parola Andrea Favaro, brillante giurista dell'Università di Padova, filosofo del diritto, amico della Fondazione, una persona su cui abbiamo contato in altre circostanze, su cui ci si confronta. C'è chi dice che dice cose che non piacciono ad alcuni, altri che dicono che è troppo spinto su altre cose, ma insomma uno, io non lo so se fa la carriera, il fatto l'ha già fatta, ma è importante che Andrea Favaro sia con noi. Poi abbiamo Francesco Ghia, filosofo politico, professore, giovane professore all'Università di Trento, compagno e amico di studi, studioso di teologia politica, insomma una persona che osserviamo e che leggiamo con grande piacere. Anche lui lavorerà su De Gasperi, scelta e coerenza nell'agire politico, e la parola quindi è la fedeltà. A che cosa si è fedele? Giovanni Grandi, giovane professore, filosofo morale dell'Università di Padova, triestino, professionalmente Università di Padova, con un gruppo di amici da tanti anni, quando erano ragazzini, ha messo su un centro Maritenna, Portogruaro, Trieste, insomma uno che ci dà delle piste anche in termini di organizzazione. Questa volta c'è una sorta di competizione, l'ho chiamato per far vedere come riusciamo a fare le cose anche noi, e che quindi impari e non solo insegni. Ed è bello che insomma le persone nel mondo si riconoscano e si vedano. Gente, ci siamo incontrati per strade molto diverse, chi viene dall'Azione Cattolica, chi viene dall'università, chi viene dall'estero, chi viene da altri mondi, dagli scout, ma sostanzialmente ci si è, in qualche momento della nostra vita ci si è incontrati. Io, siccome ho già parlato, ma poi sono anche il più vecchio di tutta sta banda, mi tocca semplicemente avere il piacere un po' snodo di presentare quelli che sono più giovani, quali sono così giovani, è da vedere. Chiuderò i loro interventi semplicemente proponendo un filo, e poi eventualmente aprendo alla discussione se avremo ancora le energie e le forze. E quindi io vi ringrazio molto, ringrazio gli amici, i compagni di questa avventura, speriamo di riuscire a darvi non solo qualche cosa di utile, ma anche lo stile e il piacere con cui le persone possono mettersi insieme a fare le cose. E il senso dell'amicizia, il senso del piacere, il piacere di venire su a Predate. Io stamattina abito a Roma, sono partito, ho preso il mio treno, ci siamo fermati, ma l'idea, il piacere di poter stare quel giorno insieme è una cosa molto importante, e che costruisce la nostra base fondamentale. E sull'amicizia politica ci sarebbe molto da discutere, ed è una delle cose che credo nella serata di oggi emergerà come uno dei grandi temi su cui costruire la comunità umana. Bene, allora chiedo alle autorità di lasciar posto ai relatori. Del primo De Gasperi nel Trentino all'inizio del Novecento, sotto la cifra dell'essenzialità.
Bene, io intanto vi ringrazio il sindaco, l'assessore, tutti gli amici che hanno contribuito a far sì che questo momento divenga un momento di realtà essenziale, appunto. Sono contento di essere qui, qui ho le mie radici, il nonno, Luziano. E qui vorrei anche costruire un pezzo di futuro con voi, questo lo dico anche a chi tutti coloro che volessero con noi fare questo pezzo di cammino nei prossimi mesi. A me tocca il compito di parlarvi, avete visto che l'agilità con la quale non si può dire. Volevamo sentire un po' le eliminare. Tutto a posto. Dicevo, a me tocca il compito di parlarvi del primo De Gasperi, della formazione De Gasperi, del primo De Gasperi, e vorrei farlo in maniera appunto agile, essenziale, partendo da quattro oggetti che abbiamo nel nostro museo. Un primo oggetto è un quadro, rappresenta Vienna. Viene nel 1900, De Gasperi è nato nel 1881, quando siamo nel 1900, il Trentino ha da 350.000 abitanti circa. De Gasperi è uno dei 274 ragazzi che parte per l'università, si andava a Graz, Innsbruck, Vienna. De Gasperi sceglie appunto Vienna. E De Gasperi a Vienna trova una realtà straordinaria, un ragazzo di figlio e tesino, che è stato un po' 19 anni. Una borsa di studio da Innsbruck. Qui a Vienna trova tra le varie cose, c'erano gli anni in cui c'erano Freud, c'era Klimt, ma c'è anche un sindaco di nome Karl Weger, è il fondatore del Partito Cristiano Sociale, è un cattolico che comincia a sviluppare quel percorso politico come cattolico, che poi in Austria ha portato a un percorso che insomma oggi abbiamo la Postpartei e sappiamo quanti cattolici oggi in Austria stiano dando e possono anche rappresentare politicamente. Prima esperienza, la metto lì come segno di un ragazzo che torna a Trento e nel 1904 va a fondare il Partito Popolare, o meglio, quello che allora si chiama Unione Popolare del Trentino. Il secondo oggetto che abbiamo nel nostro museo è la foto di Monsignore Endrici, il vescovo di Trento, 1904, a 38 anni, di donna, Valdinon. A 38 anni si è appena insediato, conosce questo ragazzo, aveva 24 anni De Gasperi, lo chiama a dirigere il giornale di Cesano. È stato un po' negli anni di Pio X andare ad affidare, come se oggi avessero affidasse la via trentina a un ragazzo di 24 anni, già oggi laico, in anni in cui la Chiesa, fondamentalmente il Papa, i Vescovi, i preti, insomma, questa è l'idea del tempo. Abbiamo, spostandoci un po' nelle viuzze del nostro museo, un banco. Questo è il terzo oggetto che io vorrei ricordare. Il banco rappresenta la scuola, quella scuola per la quale in Trentino dai tempi di Maria Teresa si va, i più anziani ricorderanno, obbligatoriamente fino a 11 anni, nei tempi di De Gasperi fino a 14 anni. In Trentino non si conosce l'analfabetismo, bastava spostarsi poco più in là e la realtà, voi sapete nel 1000 quando nasce il Regno d'Italia, abbiamo una media del 74% di analfabeti. In Trentino noi non conosciamo l'analfabetismo. Quarto oggetto, una foto bellissima, 1897, qui abbiamo gli amici della Cassa Rurale, primo corso per contabili della Cassa Rurale in un paesino del Trentino. In mezzo a un pretino, Don Guetti, e intorno abbiamo preti e laici. Quattro cose. Un po', cosa vuol dire questo? Che nei tempi in cui il giovane De Gasperi andava appunto a Vienna, il Trentino in pochi anni poteva contare su quattro cose che non esistevano in nessuna parte del Regno d'Italia a noi confinante. Quando gli amici veneti vengono a trovarci al museo, ci domandano: ma dove sta la vostra autonomia? Un privilegio? Io racconto anche questo. i cattolici trentini all'inizio del secolo, del Novecento, hanno già un partito in tempi in cui la legge d'Italia questo non era possibile perché c'era il divieto del Papa. Il Papa, lo ricordate, quando viene occupata Roma, non exit, dice che non è possibile per i cattolici, dovremmo aspettare il 1919, Don Sturzo per intenderci. I cattolici trentini fanno politica. Secondo punto, la scuola che funziona, una scuola che va ad accogliere anche i più poveri, no? I 3 anni obbligatori, si sa scrivere e si sa leggere. L'economia, un'economia solidarista legata a un sistema cooperativista che nel 1911 faceva sì che in Trentino ci fossero 33.000 soci di cooperative di consumo. Diceva Leonardi, chi di voi ha qualche... Andrea Leonardi, è il più alto rapporto che c'è in Europa tra popolazione e cooperatori. E per una chiesa fondamentalmente laica. Cioè una chiesa comunque non clericale, una chiesa che dà a un laico la possibilità di dirigere l'organo di sistema. Andiamo avanti, questa carrellata essenziale. Il tema dell'autonomia, vedete, il tema dell'autonomia è un tema che attraversa in questo periodo, quando De Gasperi ha 19 anni, tutti i partiti, ne parlano i liberali, ne parlano i socialisti, ne parlano appunto i cattolici. I cattolici si cominciano a organizzare con questo partito che appunto nasce nel 1904. Si organizzano così bene che nel giro di pochi anni, nel 1911, a Vienna, vanno parlamentari al Reichsrat di Vienna, vanno 7 cattolici, tra i quali il trentenne De Gasperi, un liberale, Valeriano Malfatti, e un socialista destinato a fare storia, Sergio Battisti. Nel 1908 De Gasperi espone la sua posizione di autonomista, cioè racconta che cosa per i cattolici poteva significare essere appunto per l'autonomia. Non è lo stesso concetto appunto di Battisti. Battisti la viveva in prospettiva irredentista, voi sapete che poi chiedendo cioè che il Veneto, che il Trentino potesse unirsi alla Nuova Italia. De Gasperi scrive un articolo memorabile con un titolo indicativo, parla di coscienza nazionale positiva. Il concetto essenzialmente qual è? Che si può essere trentini di nazionalità italiana, la lingua che parliamo è l'italiano, ma appartenere a uno stato diverso, cioè la doppia appartenenza. E quindi cos'è che chiediamo a noi? De Gasperi lo dice, quando la guerra del 14 sta per scoppiare, viene chiamato dall'ambasciatore von Macchio, austriaco, e gli chiede all'ambasciatore, ma se i trentini facessero adesso un referendum, ma che cosa succederebbe? E De Gasperi dice, i trentini voterebbero, per la maggior parte contadini, come era il nonno, no? Voterebbero per rimanere sotto l'Austria con maggiore autonomia. Scoppia la guerra nel 14, partono 60.000 soldati con la divisa austro-ungarica. Io ho due nonni. Il nonno, appunto, Zorzi, parte, va chiamato qui poi a Predazzo, va giù a Ora, parte per la Galizia, combatte con i russi. L'altro nonno appartiene a quella ristretta minoranza che c'è stata in Trentino di irredentisti, cittadini, liberali o socialisti, ce ne sono stati 700 che hanno avuto una scelta diversa, hanno messo la divisa italiana, ovviamente scivolando oltre Borghetto, oltre Bassano. 60.000, 700. Noi oggi dobbiamo avere il coraggio di ricordare tutte e due le componenti, rispettando anche i numeri, perché questa è la nostra storia, senza strumentalizzare nulla. Nel 14 dunque la guerra scoppia. E i trentini, nella loro maggioranza, partono con molta, come allora si faceva, quando io chiesi al nonno, ma cosa ti è parso partire? Se ne va in guerra, insomma, lui era lì. E così è stato. Quando abbiamo in questo periodo, come dire, una prima inclinatura nei rapporti con l'Austria, con gli sfollati, quello fu un momento doloroso per i trentini. pensate un po' che ci sono stati 70.000, cioè nel momento in cui noi andiamo in guerra 70.000 argentini lasciano le loro case e vanno in Boemia, in Moravia, Austria Superiore. Altri 30.000 sono di quelli che invece sono sfollati in Italia, perché gli italiani quando la guerra scoppia avanzano verso Loreto, verso Borgo. Fatto poi i conti, 300.000 abitanti, 70.000 sfollati in Austria, 30.000 sfollati nell'Italia, 60.000 vanno a combattere e poi 700 famosi. Sono quasi uno su due. Passa un po' di tempo e andiamo verso la fine di questo primo periodo di cui devo parlarvi e arriviamo verso il 17. De Gasperi è ormai parlamentare a 30 anni, De Gasperi. Da dove viene De Gasperi? De Gasperi è un genio, dal punto di vista politico, nasce uno ogni secolo, ma attenzione che non si improvvisa De Gasperi. È un uomo che a 30 anni era al Parlamento di Vienna. Ha come compito quello di accompagnare questi profughi, ne è il mediatore, e quando si riapre il Parlamento fa un intervento molto duro, dicendo davanti a tutti, lo dice in tedesco, che questi trentini non meritano di essere considerati di serie B, sono parte a tutti gli effetti dell'impero, non possono essere trattati appunto. E qui gli eventi trascorrono, passano i mesi, la guerra incattivisce gli animi. Voi sapete quando Battisti venne impiccato, gli misero una giacchetta un po' ridicola, e questo a Vienna, la parte più illuminata dell'Austria, Felix, lo stigmatizza, lo critica, non è questa l'Austria che noi abbiamo voluto. Nel 18, quando la guerra sta per finire, De Gasperi fa gli ultimi interventi, bellissimi, interessantissimi, dove per un verso, quando ormai la guerra sta per finire, dice: oramai a questo punto saranno le armi a decidere quello che sarà. Come dire, ormai la storia va in quella direzione, si cogliera che ormai l'Austria stava perdendo la guerra. E l'ultimo intervento lo fa per dire: siamo pronti anche ad accettare i principi di nazionalità. C'è un disperato tentativo da parte dell'Austria di accogliere il federalismo, ma è troppo tardi. La storia si chiude. La storia porta avanti dei processi che l'uomo da solo non può governare, non può dominare. E qui, guardate, in questo passaggio già ci sono due elementi, e vengo a parlare della formazione. Da una parte c'è una storia che De Gasperi vede governata dagli uomini, e gli uomini possono sbagliare, e De Gasperi dice in questo ultimo intervento: se gli austriaci avessero voluto fare di tutto per puntellare il ridentismo, l'hanno fatto in questa maniera. Critica su questo punto, poteva essere diversa la linea da seguire per far sedere tutti i popoli all'interno di un unico impero. E l'altro elemento che vi lascio è quello di un Dio che sovrasta la storia. C'è quando la guerra scoppia, scrive De Gasperi, l'ora di Dio. Lui non vuole la guerra. C'è un qualche cosa che sovrasta la volontà degli uomini, eppure queste due cose si devono incontrare. Da una parte una storia governata da Dio, dall'altra c'è la forza, l'intelligenza che può anche mancare degli uomini. E allora mi avvio alla conclusione del mio bellissimo intervento per dirvi questo. E cos'è che ci può, ci possiamo trovare la formazione dei gas? Quali elementi? Ne dico tre. Il primo elemento che a me sempre colpito è questa idea proprio di un Dio che davvero all'interno della storia c'è. E De Gasperi, guardate che, voi sapete la storia anche dopo, fu sempre un convinto assertore della laicità della politica, cattolico però tutto di un pezzo e rispettoso al tempo stesso di quella che era la storia degli altri. Il secondo elemento è l'approccio alle cose. De Gasperi vuole capire. De Gasperi parla quando è giovane con i giovani socialisti di Vienna, a 22 anni, si confronta, porta argomenti, si documenta, l'approccio critico. E vorrei anche aggiungere, prima si parlava anche della conflittualità, la volontà in questo approccio di portare proposte. Quando lavora qui, avete visto nel 5, 1905, inizia con i Segantini, 1905, 1906, come aiutare questi silenzi. E si documenta, va poi, cosa ottiene? Di ridurre da 14 ore a 11 ore. E quando deve parlare con gli arrotini dei giudicarie, va a interessarsi, è un uomo positivo, De Gasperi, questo sull'approccio. E se dovessimo poi dire una terza cosa per quanto riguarda invece i contenuti, direi 5 cose velocemente. La prima, una forte convinzione della centralità della questione sociale. Noi dobbiamo parlare, lo dico anche ai politici, a coloro che hanno la scarpa grossa, non a quegli avvocatini, quei 4 avvocatini che poi insomma oggi vediamo se la tirano, lui lo dice in altra maniera, ma quello è consente. Dobbiamo essere popolari noi, parlare con questa gente. Il secondo concetto invece è il rientrare nella cultura, cioè non avere la paura, noi cattolici, di non confrontarsi con la cultura moderna. Quando De Gasperi va nel Vorarlberg a parlare con i poveri migranti, provvede a molte cose, ma chiede anche che ci sia una bibliotechina, perché senza le idee, senza anche quella cultura, anche questi migranti non potevano anche sviluppare il confronto con la gente del posto. La terza cosa, sostenere la democrazia. Certo, la democrazia cristiana, ma è una democrazia che non è semplicemente dei cattolici, è una democrazia che va cercata e sostenuta per la libertà di tutti, per la libertà di tutti. La politica la si fa da cattolici anche, ma non per i cattolici soltanto, per tutti, per tutti i cittadini. E la religione non la si strumentalizza, tanto più se sei cattolico. Quarto concetto, amare la propria terra. Amare la propria terra. È una cosa che io dico anche ai ragazzi, giriamo il mondo, diventiamo europei, ma guai se noi dimentichiamo le radici nelle quali noi siamo. E De Gasperi ama la terra in cui è nato. Lui parla ogni tanto di trentinismo, che commuove questo. Dobbiamo, dopo la guerra, dire ai trentini che tornavano, qua divisa austro-ungarica, e agli altri che tornavano con la fede dei redenti, stare uniti, state uniti, andiamo a Roma a difendere la nostra autonomia, ma staremo uniti, e lo faremo in nome di un trentinismo pratico. E la quinta cosa che lascio è questa idea che bisogna anche sapersi organizzare, non basta avere soltanto le idee, bisogna sapersi organizzare. E De Gasperi dice, organizziamoci sempre a 3 livelli: con la forza delle idee, con il sostegno, cooperazione dei mondi vitali, e con la capacità anche di creare partiti, perché i partiti servono. E non fatevi prendere dall'idea che il partito non serva, fatelo piuttosto seriamente questo. Ora, se tutto questo è vero, che cos'è che De Gasperi poi conserverà nel corso degli anni, alla fine, dopo il 45? Io vorrei concludere così, con un passo che ho trovato nel famoso discorso di Predazzo. Conciliare lo sviluppo dell'autonomia regionale con le esigenze dello Stato e della patria. Conciliare lo sviluppo dell'autonomia regionale con le esigenze dello Stato e della patria, sapendo che la nostra autonomia, come diceva Gil Mozzio, ha un fondamento materiale, prima di tutto, prima ancora che giuridico, che è fatto di rapporti secolari con il Nord e di una capacità e sensibilità di autogoverno, come insegna la vostra comunità di Fiemme. Questa è la nostra base, il fondamento materiale della nostra autonomia, che precede l'accordo di Gasperi-Uber. E poi il secondo passaggio è l'accordo di Gasperi-Uber, dove i trentini sappiano, questa era l'idea di Gasperi quando lo firma nel 46, che avendo avuto l'esperienza che hanno avuto nel 800 con l'Austria, potevano essere, dovranno sempre essere anche in futuro, garanti di un rapporto speciale tra il nord e il sud. Questa è l'idea di De Gasperi. Mettete insieme queste cose, aggiungeteci anche che De Gasperi dice alla fine che bisogna costruire insieme a tutti gli italiani un secondo risorgimento, e avrete in fondo, come dire, quell'esempio che mi avete chiesto di esporre, no? Qui stasera con voi, De Gasperi. E qui vi concludo con un passo, perché poi un uomo politico è anche destinato a concludere la sua parabola. E quando la Corte sta concludendo, De Gasperi negli ultimi anni conosce anche delle sconfitte molto pesanti, ma non sta a tutti i costi fino in fondo in piedi tirandosi avanti. E quando capisce che ormai è arrivato il suo momento, scrive così alla figlia Maria Romana: ho fatto tutto ciò che potevo, la mia coscienza è in pace, vedi, il Signore ti fa lavorare, ti permette di fare progetti, ti dà energia e vita, poi quando credi di essere necessario, indispensabile al tuo lavoro, ti toglie tutto improvvisamente, ti fa capire che sei soltanto utile, ti dice ora basta, puoi andare, e tu non vuoi, vorresti presentarti al di là col tuo compito ben finito e ben preciso. La nostra piccola mente umana ha bisogno delle cose finite e non si rassegna a lasciare arredi l'oggetto della propria passione incompiuta. Ma così lo ha fatto invece Alcide De Gasperi. Grazie.
Favaro ci parlerà di identità, autonomia e bene comune. La parola su cui abbiamo ragionato è quella di la parola di condivisione. La condivisione è un concetto molto attuale, molto complesso, storicamente ha avuto contorcimenti, quindi è difficile riuscire a ricostruirla partendo da un'esperienza, da una personalità, ma è un modo di entrare nel ragionamento che ci pareva molto efficace. Quindi la parola ad Andrea.
Grazie. Sì, è un modo per entrare nel ragionamento molto efficace, non per questo è più facile, anche difficile. Quando vedete il titolo degli atti di identità, autonomia e bene comune sotto l'egida della condivisione, viene a tremare i polsi. Se poi la questione deve essere comunque proposta all'uditorio in un tempo ristretto, allora i polsi veramente cominciano a
non trovare scuse,
e infatti questo lo so, è la sua volta che me lo dice, allora io procedo ai ringraziamenti del direttore e del presidente, ma anche degli amici qui relatori e di voi tutti, e porto un po' a livello di condivisione, una condivisione personale. Oggi arrivo da Arezzo, però arrivando a queste montagne ha toccato un po' il cuore, perché sulla dinamica dello spirituale che un po' ci accomuna stasera, personalmente ho vissuto passi importanti della mia spiritualità a Molina di Fiemme, dove abbiamo una casa, io sono della diocesi di Treviso, al Violet, e quindi questi sono luoghi che per me hanno recuperato anche un po' di cuore, di battito di cuore in questa mezz'ora che stavo per arrivare in questa valle. E inizio proprio con una citazione in termini di condivisione. La citazione non è di De Gasperi, ma è di un'altra persona che stimo e che, come De Gasperi, per me è un testimone. Un saggio, scrive questa persona, dedicato a De Gasperi, intitolato Un quidam del popolo, un qualunque, un popolano appunto, come già c'era stato detto sull'esito del popolare, inizia: tra il massiccio dell'Atemar, l'Atemar giusto? Le Alpi di Fassa, i Monti di Lagorai e il Passo di San Lugano si stringe tra gli 11 comuni di una vallata ricca di boschi e di conifere un vincolo antico di solidarietà e di cooperazione. Nata da ordinamenti e da consuetudini antichissime, la magnifica comunità di Fiemme ha ormai perso naturalmente le primitive prerogative politiche, ma rimane ad amministrare e rappresentare il patrimonio comune, la ricchezza dei boschi. Questo autore è Vittorio Bachelet, che è stato presidente della Nazione Cattolica Italiana, e quando comincia a parlare di De Gasperi, col suo solito fare molto saggio e profondo, inizia proprio a collocarlo nella sua identità territoriale, ritenendo che De Gasperi è un frutto di questa dinamica di condivisione, appunto, creata già in una magnifica comunità di Fiemme. Allora, perché inizio da questo? Perché credo che i termini dell'autonomia, dell'identità, del bene comune, in una figura, un testimone politico come De Gasperi, vedremo anche alcuni scritti, non possono essere espressioni di un singolo, sono espressioni proprio di una comunità. Già chi mi ha preceduto l'aveva indicato nella sua formazione. Interessante vedere per esempio l'esperienza già citata dal 1911 al 1918 al Parlamento austriaco, dove De Gasperi formula solo 10 discorsi in Parlamento, tutti dedicati alla propria comunità, tutti per difendere, ma nei termini come sono stati spiegati, il Trentino e la loro identità all'interno di quello che era all'epoca un impero. Questa dinamica, ragazzi, la vive anche come un senso di responsabilità. Ed ecco che l'identità che lui aveva del Trentino a Vienna è un'identità che poi lui proprio allarga all'Italia nell'Europa. Identità e autonomia. Anzi, potremmo dire identità dell'autonomia. In De Gasperi vediamo, prenderò spunto da alcuni scritti, ed è anche un motivo per cui ringrazio, perché è un modo per leggere un testimone sul serio, non sono per il finito dire, ma soprattutto due: le basi morali della democrazia e un testo che è iniziato come inedito e poi, anzi no, inedito, come si dice, era clandestino, l'idea ricostruttiva della democrazia cristiana, luglio del 43, coevo con la formulazione dei primi passi del cosiddetto codice di Camaldoli. Allora, in questi due scritti noi vediamo appunto l'identità dell'autonomia per De Gasperi, che mentre cresce, cresce anche in termini territoriali. Il Trentino nei confronti di Vienna, il Trentino e l'Italia, la seconda sua esperienza parlamentare, De Gasperi ha vissuto tre parlamenti diversi, e poi l'Italia nell'Europa. E quando noi vediamo l'Italia nell'Europa, è forse il De Gasperi più compiuto nei temi che andiamo ad affrontare tra identità, bene comune e autonomia. Perché? Perché De Gasperi è ben consapevole dell'identità dell'Italia e come questa possa essere fondamentale per la costruzione dell'Europa. Dice in un certo passo proprio che l'Italia ha una funzione civilizzatrice. E lo esprime anche nell'ultimo paragrafo proprio del discorso fatto sulle basi morali della democrazia, dicendo: in Belgio, e parliamo del 46, dove l'Italia usciva sconfitta dalla seconda guerra mondiale e tutti gli altri paesi erano pronti a fare i conti, certo non come perdenti, ma come vincenti. E lui finisce il suo discorso con un coraggio stratosferico, con: nessuno ha il diritto di mettere in dubbio la nostra fermezza e l'apporto che può donare un popolo di 45 milioni di abitanti, non più Trentino, alla causa della pace e della civiltà, che è la causa di coloro che cercano la libertà e che hanno sete di giustizia. Qui si vede due cose: l'identità del popolo italiano, ma anche l'identità del singolo, della singola persona, del singolo testimone che in un consesso europeo, sotto la qualifica di statista italiano, non ha paura a mutuare parole evangeliche: libertà e hanno sete di giustizia. Ecco, questo è un politico che ha fatto un po' la storia dell'Italia nostra, e ha fatto la storia dell'Italia nostra cercando sempre di distinguere quello che lui era come cattolico da quello che lui era come a servizio dello Stato. La dinamica della laicità è quella che potrebbe riassumere un po' le cifre di identità, autonomia e bene comune. È un'identità laica, è un'autonomia laica ed è un bene comune laico. De Gasperi, per esempio, anche quando viene criticato, spesso viene criticato anche dalla stampa, e non solo nel 52-53, anche prima, viene criticato in termini comunque di cattolico integralista, eccetera, per certi aspetti. Lui invece, se si vanno a leggere i suoi scritti, tra cui anche quello che vi ho citato del 43, l'idea ricostruttiva della democrazia cristiana, non ha paura a dire che il cristianesimo è fondamentale per la costruzione di un partito in Italia, secondo quello che lui ha vissuto come esperienza sin da giovane, ma non ha paura nemmeno a dire che questa qui è una dinamica partitica, cioè di una parte a servizio del tutto. E per esempio io andrei a leggere un altro passo interessante di questo testo per far parlare De Gasperi piuttosto che il sottoscritto, e la comparazione non c'è nemmeno, ed è quella su, per esempio, una dinamica di condivisione, di mettere in condivisione sul regime tributario, perché De Gasperi non era, come è stato detto, un idealista, è uno molto concreto. Andiamo a vedere nel 43, luglio del 43, regime tributario da cristiano, ma non per questo meno laico, e dice: una migliore distribuzione della ricchezza, condivisione appunto, dovrà essere favorita anche da una riforma del sistema fiscale. Unificate le imposte e semplificato il sistema di accertamento, il criterio della progressività con l'esenzione delle quote minime costituirà il perno fondamentale del sistema tributario e uno dei mezzi per impedire l'esorbitante concentrazione della ricchezza. Potrebbe essere anche utile. Altro mezzo per fornire un accesso dei lavoratori alla proprietà dovrà trovarsi, qui è profetico ancora oggi, in una riforma del diritto di successione, chiamando in determinati casi i lavoratori a concorrere alle eredità delle imprese e delle terre circondate dal loro lavoro. Democrazia cristiana e non altri partiti, siamo, ecco, perfetto. Vedete che non ha problemi a dire che la dinamica, ed ecco arrivo subito alla 35 per ricollocare, del bene comune è il riconoscimento in comune del bene e dei beni, prete Gasperi. I beni sono qui per essere gestiti dalle persone, ma per essere messi in condivisione con gli altri, come lui credo abbia imparato sin da piccolo nella magnifica comunità di Fiemme, i boschi, i prati, eccetera. Provocatorio, se vogliamo, anche per una certa logica politica attuale spinta all'individualismo, ma non per questo meno profeta, non per questo meno pratico anche nel suo essere profeta. E vado a chiudere, visto il tempo che scorre, con una cosa interessante che, se riesco solamente a trovarla, perché purtroppo passando sempre un sacco di libri cambia caratteristica. Ah sì, perché, ed è il discorso che torna sempre sulle basi morali della democrazia, dice: non dobbiamo aver paura, dicevo prima, di dirci comunque cristiani, perché se i termini laici proviamo a provocare anche l'interlocutore che non è cristiano con proposte concrete, non c'è stata una, ma vi consiglio di leggere questo testo del luglio del 43, non abbiamo neanche paura di dire che la democrazia, come c'è qualcun altro che diceva, ma qui a fianco abbiamo un esperto come te, o è cristiana o non è. E difatti De Gasperi, citando Bresson, dirà: se la ragione d'essere della democrazia è la fraternità, non quindi il maggior numero, tema attuale, secondo me, non chi ha la maggioranza decide tutto quanto, ma la fraternità, non solo. Il professor Pagnolo è già la seconda volta che mi richiamo su questo, perché è molto attento.
Non solo il maggior numero,
ma citando Bresson e in secondo piano anche De Gasperi, la fraternità, occorre altresì ammettere con lui, quindi con Bresson, che la democrazia, citava proprio il francese, è per essenza evangelica. E questo dov'è che lo troviamo?
Se
questo...
ma non protestante.
Sì, l'evangelica è richiamata al Vangelo, non stiamo parlando dei riformati, giustamente. È richiamata al Vangelo.
È sempre così tra noi.
Sì, sempre. E questo qui lo diciamo, questo qui è un cattolicone con la K, si direbbe adesso. Come fa in un uditorio pubblico all'estero da fatista a dire queste cose? Ma lui riesce a dire così, come provocazione, e poi le va a spiegare in termini laici. E infatti vediamo alla fine della relazione cosa dice: miei cari amici, gli altri statisti d'Europa che erano pronti lì a farmi i conti in tasca, miei cari amici, io so che la primavera scorsa voi eravate inquieti per la nostra sorte, cioè per l'Italia, identità, Europa, che voi guardavate ancora con qualche apprensione, alle soglie dell'inverno, agli avvenimenti della nostra vita politica e sociale, si doveva capire da che parte andavamo. E De Gasperi dice, termini laici, ma non per questo meno cristiani come testimonianza: non abbiate paura, due punti, a ogni stagione il suo male. Giobbe. È un compito difficile quello di difendere la democrazia, dice De Gasperi, con il metodo della libertà, ma è un compito magnifico e merita di essere compiuto fino in fondo. E qui chiudo: non possiamo abbandonarci, non rappresentiamo né un partito identitario, ecco, né una nazione. Vedete De Gasperi come cresce dai Trentino di Fede Vienna, ma continuo e chiudo con la citazione sua che ho messo in grassetto qui: noi siamo una civiltà in cammino e le ragioni della civiltà non tollerano né arresti né applicazione.
Come vedete è un crescendo. Adesso Francesco Ghia.
termine fedeltà, un uomo politico è fedele a che cosa? Dire che è fedele a se stesso dire è una banalità, perché essere fedeli a se stessi vuol dire privarsi di una capacità di essere fedele a una comunità, a un popolo, a un obiettivo, a un disegno, a un partito. Quindi è troppo semplice dire che la fedeltà si gioca a tu per tu. Ma l'idea della fedeltà per un uomo politico è un'idea molto complessa, è un bisogno molto delicato, proprio perché la tentazione di farsi delle fedeltà a misura della situazione in cui si vive è molto forte. Poi quando si deve decidere, sostanzialmente bisogna sapere in nome e per conto di che cosa si decide. Quindi il titolo che abbiamo dato a Francesco è De Gasperi, scelta e coerenza nell'agire politico.
Grazie, e io mi associo non per genere letterario, ma perché sono sentito ai ringraziamenti per avermi invitato, per aver organizzato questa serata e per non aver riso troppo prima per il mio capitombolo, che non era proprio una buona premessa per parlare di saggezza, e comunque voi mettetelo su YouTube, insomma, resta qualcosa. E invece, recuperando un clima di serietà, che era quello con cui anche io faccio una confessione iniziale, è la prima volta che vengo su a Fedasto, non sono lavoro, insegno a Trento, ma non sono trentino, e venendo su oggi pomeriggio mi veniva in mente, avevo in mente quella pagina di De Gasperi del 22 agosto 1919, nella quale era una lettera aperta per il Nuovo Trentino. De Gasperi aveva allora 38 anni e siamo nell'immediata conclusione della Prima Guerra Mondiale, e De Gasperi traeva spunto da un'ascensione alla cima di Bocche, e che come voi sapete meglio di me era stata teatro di feroci combattimenti nel corso della guerra, e in quella lettera De Gasperi proponeva che venisse eretto un ossario dei caduti nella valle di Paneveggio. L'ipotesi non ha poi visto la realizzazione nei termini in cui voleva De Gasperi, ma è una pagina estremamente intensa, estremamente importante, che si conclude con queste parole. Dice: durante la guerra qualcuno profetizzava che, venuta la pace, per naturale reazione saremmo caduti nel sentimentale, e come Rousseau, come Chateaubriand, saremmo andati erborizzando. Ma dov'è oggi la natura virgiliana in cui rifugiarsi? E questo mi veniva spontaneo anche perché qui mi richiamo anche a quanto diceva nella sua introduzione il professor Tognon. Effettivamente la natura che qui è richiamata anche nelle immagini del convegno di questa sera non è alcunché di bucolico o di sentimentale o di, un po' come oggi si direbbe, una concessione a un certo naturalismo new age. No, è il senso della radicalità, della fedeltà alla terra, alla concretezza, una fedeltà anche a quella natura che può essere certo luogo di pace, ma è anche luogo, uno scenario terribile, di tragedie terribili. Tutti noi abbiamo in questi giorni negli occhi le immagini di come la natura possa essere anche scenario di tragedie terribili e terrificanti. Ecco, io ragionavo su questo, e ragionavo sulla radicalità, sulla serietà, ecco, che ci proviene da una figura come De Gasperi, in modo particolare rispetto alla, al testo che avevo pensato di propormi come filo rosso della mia riflessione con voi questa sera, che è una, un'altra lettera aperta di qualche anno successivo, al 19, siamo nel 1926, un anno particolarmente significativo anche nella formazione, nella biografia di Gasperiana. Da un punto di vista politico siamo in pieno periodo aventiniano, l'anno successivo poi i parlamentari aventiniani verranno fatti decadere. De Gasperi ha appena lasciato la direzione nazionale della segreteria del Partito Popolare, sta meditando come scrive anche a Don Sturzo, che in quell'epoca era in Inghilterra, sta meditando, sta studiando l'inglese e sta forse sta anche lui meditando di andare o in Inghilterra o forse persino oltreoceano. Sappiamo che invece l'anno successivo, nel 27, De Gasperi sarà arrestato e dovrà conoscere l'esperienza della detenzione. De Gasperi è tornato in Trentino, si è dimesso dalla direzione del nuovo Trentino, lasciando l'incarico a Don Giulio de Lugan, sperando vanamente di evitare così ulteriori violenze, attacchi fascisti contro la redazione del giornale, ed è in questo clima di tensione che compare una lettera, un articolo che compare dopo questo spot a Radio Maria, questo clima compare un articolo di padre Agostino Gemelli, che era stato fondatore dell'Università Cattolica, sul giornale d'Italia. In questo articolo padre Gemelli, presentando alcuni corsi estivi dell'azione cattolica all'Apostolico Istituto del Sacro Cuore a Castelnuovo Pogliani presso Piacenza, riprende alcune tesi che aveva espresso qualche anno prima insieme con Monsignor Olgiati in un opuscoletto che era intitolato Il programma del Partito Popolare Italiano, come è e come non dovrebbe essere, e in questo articolo riproponeva quelle tesi accusando di fatto il Partito Popolare e direttamente, segnatamente la direzione impressa al partito da De Gasperi, di aver messo Gesù Cristo in soffitta e di aver disertato dal compito autentico che doveva essere quello di costruire un partito confessionale, secondo un progetto che era caro peraltro anche a Paparazzi, a Pio XI, e in questo modo perdendo quella ispirazione religiosa, che quindi quella spiritualità all'origine del politico, che secondo padre Gemelli doveva appunto concretizzarsi nella costituzione di un partito confessionale. Evidentemente una tale accusa non poteva non destare la reazione da parte di De Gasperi, che si sentiva appunto colpito direttamente nella sua azione, e De Gasperi risponde con una lettera aperta pubblicata dopo non poche resistenze da parte del direttore Giuseppe Margotti sul giornale L'Idea Popolare. Questa lettera è stata tra l'altro era non era nota almeno nella sua forma integrale fino a pochi anni fa, quando è stata pubblicata integralmente sulla nuova antologia da Alfredo Canavese. Allora, in questa lettera che è, a mio avviso, molto interessante anche nei toni, in quanto troviamo un De Gasperi che si esprime in toni estremamente cordiali, ovviamente, nei confronti di Padre Gemelli, ma in termini anche molto fermi, e anche con alcune concessioni che io non sono un esperto della prosa De Gasperiana, però mi sembrano abbastanza singolari rispetto al suo stile, con alcune anche concessioni all'uso dell'ironia, che non era proprio forse tra le caratteristiche principali del periodo dello scrivere del Gasperiano. La tesi fondamentale di Gasperi in quella lettera era fondamentalmente questa, che un moderno partito di ispirazione cattolica doveva avere, e qui mi richiamo anche a quanto diceva prima l'amico Favaro, deve avere ben chiaro il senso della laicità politica, cioè il fatto storico incontrovertibile che, diceva De Gasperi, è stato incarnato dai popolari fino al momento del loro scioglimento, che, e qui cito, organizzandosi in partito politico, i popolari hanno dovuto svolgere e difendere un programma politico, un programma ispirato sì dal cristianesimo, ma ingannato con le esigenze sociali presenti, e che ha naturalmente il difetto, questo difetto è naturalmente ironico, di non poter essere cambiato da oggi a domani come una camicia, tanto che sia buono ieri per le costituzioni democratiche e domani per le dittature. Dunque, era contro l'arte e la consuetudine, certo non solo italiche, però in Italia sempre comunque ben rappresentate, del voltar gabbana, per usare un'espressione resa celebre tra gli altri da un mio conterraneo, da Davide Vaiolo, una pratica variamente declinantesi nella storia italiana in fantasiosi e spericolati volteggi, no? Degni delle migliori banderuole dantesche, dallo storico trasformismo e dei depreti Crispi o Giolitti, fino anche a più recenti testimonianze, di cui forse qui non è il caso di parlare, tanto credo siano note a tutti nel territorio. Allora, è contro questa pratica che De Gasperi fa sentire tutta la sua indignazione, e per farlo ricorre a una scantonata immagine letteraria, vale a dire il brindisi di Girella del poeta toscano Giuseppe Giusti. Dice De Gasperi: la Chiesa, è vero, come società religiosa, può trovare il fatto suo in ogni regime, ma il politico cattolico, buono a tutti gli usi e che sappia fare tutte le politiche, non si è trovato ancora. E quando si credesse di averlo scoperto, grattatelo, e sotto, invece del cattolico, troverete l'immortale Girella di Beppe Giusti. Non so se era tutti nota, ritrovate tutti questa filastrocca che il poeta toscano Giuseppe Giusti aveva composto nel 1840, dedicandola a Talleyrand, che di evoluzionismi politici, come la storia ci insegna, si intendeva. Girella era, diceva Giusti, questo emerito di molto merito che si barcamenava tra il vecchio e il nuovo, che sa farsi ateo con gli anticlericali, clericale con i clericali, e insomma, è sempre tra le fila, continuava Giusti, di quei valentuomini che stanno costantemente ritti perché mangiano i frutti del male di tutti. E questa filastrocca, in riferimento a questa filastrocca, ripeto, fu scritta nel 1840, però credo anche piuttosto attuale, serve a De Gasperi per introdurre quella che, al di là dello spunto polemico immediato, sembra essere la finalità autentica della sua lettera aperta a Padre Gemelli, cioè richiamare l'attenzione di una, della necessità di formare una classe dirigente matura, una classe politica dirigente matura, responsabile e coerente. Siamo appunto nel 26, se mai potevano ancora sussistere dubbi al riguardo, il fascismo ormai svelato in modo inequivocabile il suo volto di dittatura feroce e totalitaria, e il realismo di De Gasperi, il realismo imponeva a De Gasperi di non farsi illusioni circa il futuro. Sapeva perfettamente che cosa, o perlomeno presentiva esattamente che cosa sarebbe, che cosa doveva attendere. Da qui ecco la necessità di lavorare con costanza pedagogica, con fermezza, per formare una rinnovata coscienza politica dei cattolici che non intendessero consegnarsi anima e corpo ai fascisti. Cito ancora e poi mi avvio a conclusione. Ond'è, caro padre Gemelli, che se mi fosse lecito condurre fino in fondo la discussione tra me e lei, la concluderei col dimostrare che quello che è necessario per i cattolici italiani, salva sempre la preminenza della cultura e pratica religiosa, è soprattutto un corso di politica cattolica, un corso nel quale si insegnino non solo i principi lontani, ma le direttive concrete, stabilendo nettamente fin dove arrivi l'ispirazione cristiana e quindi fino dove si debba invocare l'autorità della Chiesa, e dove invece incominci la libera e soggettiva applicazione, diversa secondo i modi e i tempi, e tale da implicare soltanto la responsabilità dei cattolici di un dato luogo e di una data epoca, organizzato in un partito politico. Un tale corso finirebbe certo col dimostrare che ai cattolici italiani in genere, forse anche a molti popolari, è mancata non la religiosità, ma la maturità politica. Allora è questa idealità politica, che questa maturità politica che interessa a De Gasperi portare avanti. È interessante vedere come questa idea, siamo nel 26, questa idea De Gasperi la mantiene fondamentalmente inalterata anche 20 anni dopo, cioè dopo che le ulteriori esperienze drammatiche portano, scusate, non 20 anni dopo, 17 anni dopo, cioè no, diciamo fino al siamo nel 26 e quindi diciamo fino al 38, ecco l'altra citazione che volevo portarvi era del 38, ed è una citazione indiretta che ho trovato in un bel libro di Adriano Sicini, sono i diari che Adriano Sicini ha pubblicato recentemente, i diari dal 36 al 45, e in cui lo Sicini nel 38 aveva poco più di 18 anni, si trova di fronte a un De Gasperi che ne ha 57. Adriano Sicini è questo futuro esponente della sinistra indipendente, il costruttore di una progettatore di una sinistra cattolica, eccetera, già da giovane comincia a sviluppare tendenze di questo tipo che evidentemente non incontrano il favore di De Gasperi, ma c'è nell'incontro tra Ossicini e De Gasperi una affermazione che mi pare molto interessante, che va nella stessa linea di quella già adombrata nella lettera del 19 a padre Gemelli, in cui De Gasperi appunto dice a Ossicini e indirettamente ai giovani che come lui si stanno impegnando per una forte resistenza, per una lotta finale contro il fascismo, dice De Gasperi, state attenti, un'attività di lotta contro il fascismo presuppone dei rischi enormi. Io ho l'impressione che atti di coraggio servano, ma la cosa più importante è avere chiaro su quello che può essere il futuro del nostro paese. Una realtà di ispirazione cattolica oggi in Italia deve formare dei quadri pronti per il momento in cui il fascismo crollerà a causa di crisi internazionali. Quindi questa preoccupazione, anche nel mezzo della crisi più radicale, nel mezzo della tragedia, per costruire dei progetti per il futuro, cioè per progettare dei mondi futuri. E questo credo sia forse uno degli insegnamenti importanti da trarre dall'esperienza politica umana di De Gasperi.
Redazzo Blog ha presentato registrazioni live a cura dei nostri inviati speciali.